ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit.
Ma avete fatto caso che ci sono delle cose che ci rendono felici senza neanche che ce ne possiamo rendere conto? Per esempio, sentire oggi 19 gradi mi rende molto felice. Oppure un sorriso, una canzone, un gesto spontaneo, un messaggio che non ti aspetti. E così di queste cose ne godiamo subito. Altre invece per cui lavori una vita intera. È un percorso lungo, tortuoso, con tanti cambiamenti di rotta. Vederla così sembra quasi una puntata di Mille Storie, a dirla così. Ecco, a noi oggi, buongiorno, a noi Stefano Ferrando al microfono, a Tania Ciriaco al centralino 0848 0308 08, 076 321 1113 per i vostri messaggi, a Igor Gianola in regia. Buongiorno Igor.
Buongiorno a tutti.
Tra l'altro, piccolo spoiler, oggi forse ho una storia che insomma calza perfettamente con la tua anima rock, ma non voglio spoilerare troppo.
Sono curioso.
Bene, allora, insomma, noi siamo già felici di essere qui nello studio di Mille Storie, di Mille Puntate, con il rosa a colorare le nostre storie.
Si attraggono come amanti che si abbracciano, camminiamo ancora insieme sopra il male, sopra il bene, ma i fiumi si attraversano e le vette si conquistano, corri fino a sentir male con la gola secca sotto al sole.
Che rumore fa la felicità
mentre i sogni si dissolvono e gli inverni si accavallano, quanti spigli sulla pelle, dentro al petto, sulle spalle, ma vedo il sole dei tuoi occhi neri, oltre il nero opaco dei miei pensieri, e vivo fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Corri amore, corri amore.
Che rumore fa la felicità?
Senza vento, bestemmiando al firmamento, mentre il senso delle cose muta e ogni sicurezza è ormai scaduta, appassisce lentamente la coscienza della gente.
Che rumore fa la felicità?
Che sapore ha quando arriverà sopra i cieli grigi delle città che fingono di essere rifugio per le anime? Corri fino a sentir male con la gola secca sotto al sole. Corri amore, corri amore.
Che rumore fa la felicità?
Insieme la vita.
Corri amore,
Il rumore della felicità, i rumori della felicità. Insomma, per una lista così, fortunatamente avremo bisogno di una stagione intera di mille storie, altro che una semplice lista, un semplice decalogo come facciamo spesso. Sant'Agostino dice: la felicità è desiderare ciò che si ha. Qui abbiamo delle storie e le storie sono ciò che più amiamo. Vivere e costruire e infine raccontare una storia, se ci pensate bene, è un po' come giocare con i mattoncini colorati. Poco importa che siano quelli di origine danese e delle imitazioni, oppure magari dei semplici cubetti di legno, di metallo. Metallo, questo lo dico soprattutto per quelli che hanno qualche anno in più anche del sottoscritto, e quando il regalo più desiderato era, mi dicono, il meccano, l'antesignano del Lego. Un mattoncino dopo l'altro, magari qualcuno lo sostituisci perché non ti soddisfa, e allora riparti, cambi, ed è quello che fa per anni un genio, per cui è difficile trovare una definizione. Così mi affido a quella apparentemente più semplice, ma che credo più lo rappresenti, il più catalano dei catalani. E non sto parlando di Pep Guardiola, quindi non sto parlando di sport. È Antoni Gaudí, il secondo architetto di quel colossale, di quella colossale e apparentemente utopica impresa che si chiama Sagrada Famiglia. Apparentemente perché, contrariamente a quanto tutti oramai pensavamo da anni, quel progetto oramai ha tagliato la flamme rouge. Avete presente quel triangolino rosso dell'ultimo chilometro in una gara di ciclismo? Ecco, a Barcellona siamo più o meno allo stesso punto. Ultimi metri, speriamo solo che non siano come gli ultimi 100 metri dello stadio comunale di Bellinzona qualche anno fa. Adesso chiedo scusa ai tifosi Granata, mi perdoneranno per aver fatto riaffiorare alla mente quella ferita mai rimarginata del tutto. Lo dico perché pochi giorni fa è stata posta l'ultima pietra sulla torre più alta della cattedrale di Barcellona, pietra che non mette ancora la parola fine, ma che nel centenario della scomparsa di Gaudí ci accompagna ormai all'epilogo dei lavori. Gaudí è un genio, Gaudí è un visionario, anzi, oserei dire che Gaudí è qualche cosa di più, perché se pensate a cosa sia la Sagrada Famiglia, quella complicatissima e affascinante idea in cui nulla pare sia disegnato per caso, fa un certo effetto pensare che più di 100 anni fa l'architetto nei suoi piani non prevede nulla per la cima della torre più alta, quella di Gesù, o meglio prevede di lasciare la massima libertà a un artista contemporaneo di disegnare la soluzione migliore. Ecco, io fatico ad immaginare qualcosa di più iconico, coinvolgente e generoso anche di tutto ciò. Della croce in cima alla torre più alta della Sagrada Famiglia, Gaudí immagina ogni angolo, ogni dettaglio, tutto veramente, tranne quello. E dopo più di 150 anni dall'inizio della costruzione, l'Agnus Dei completa così la torre centrale. Ma come è stato scelto questo pezzo? Ovvio, con un concorso, e pare perfettamente in linea che con Gaudí, che a vincere sia stato un visionario, sì, letteralmente un artista visionario, che è un bergamasco, si chiama Andrea Mastrovito. Lui e gli altri artisti presentano un bozzetto tridimensionale e quindi attendono il responso. Il suo è una scultura formata da migliaia di schegge di vetro incastonata in raggi luminosi intrecciati a forma di iperboloide iperbolico, cioè è una sorta di cilindro torto avviluppato su se stesso. Spero di essermi spiegato. Quell'agnello e quell'iperboloide sono ora al centro di un'enorme croce nel punto più alto della chiesa più alta al mondo, la Sagrada Famiglia di Barcellona. Quando l'artista viene informata della scelta, chiama nell'ordine la moglie, la madre e l'allenatore dell'Atalanta, che è ancora Giampiero Gasperini, che con la Dea ha appena vinto l'Europa League. Il commento? Abbiamo fatto doppietta. Aggiungo io, abbiamo conquistato anche Barcellona.
Inspiration. Now my dream is slowly gone.
Igor, noi abbiamo degli ascoltatori e telespettatori fantastici perché sono sempre attentissimi. Allora, salutiamo Claudia che dice che questo è uno dei suoi brani preferiti. Io ricordo che, intanto per precisare, che Igor ne sa tantissimo, perché questa sì, questa è la musica che ci riporta ai Giochi Olimpici di Barcellona del 92, ma Igor, Freddie Mercury...
purtroppo era già scomparso.
Eh sì, avrebbe dovuto essere un'esibizione da brivido con Montserrat Caballé e Freddie Mercury a Barcellona. La canzone comunque è rimasta e rimane il simbolo di quell'edizione. Dicevo, mi fa piacere che siate così attenti, però confermo quello che ho detto prima. Anthony Gaudí è il secondo architetto della Sagrada. Certo, rimane l'unico vero autore, però dovete sapere che il primo, quello della prima pietra, si chiama Francesc de Paula Vilar. Il suo problema è che dura 12 mesi e il suo progetto poi viene cestinato. A quel punto, solo a quel punto, subentra Gaudí con l'impresa della vita. Il progetto perfetto, ben sapendo che mai potrà vederlo concluso. Ecco spiegato perché inizialmente costruisce solo la facciata con le quattro torri, consapevole che non avrebbe visto la fine dei lavori. Purtroppo però i tempi per Gaudí sono ancora più stretti di quanto immagini. Una sera come tutte quelle che vive da quando si è preso a carico il lavoro del Tempio, a conclusione della giornata di lavoro Gaudí si incammina verso la chiesa di San Filippo Neri per ritirarsi in raccoglimento. Mentre attraversa distrattamente la strada, giusto per mantenere fede all'idea che un genio deve essere per forza distratto, è travolto dal tram numero 30 che lo lascia svenuto sul selciato. viene soccorso, però non viene riconosciuto. Nonostante la sua celebrità, pochissimi conoscono il suo aspetto fisico. È celibe, una vita solitaria e riservata quella di Gaudì, sempre chiuso nel suo studio di architettura, praticamente come un asceta, dal quale esce semplicemente per recarsi prefibilmente in chiesa o appunto al lavoro, sul cantiere. Professa l'umiltà dei costumi, in ottemperanza anche alla sua devozione, pertanto il suo abbigliamento non è curato, appare ad un occhio distratto malandato. Quando lo estraggono da sotto il tram, gli frugano le tasche che sono bucate di quella giacca troppo grande, frugano nei pantaloni logori alla ricerca di un documento e trovano, sapete solo che cosa? Delle noci e dell'uvetta. Un uomo magro, pallido, che ha 74 anni, il viso imbiancato dalla barba e le gambe strette da delle bende per far che cosa? Per contrastare il freddo, perché una volta si faceva così. Un vagabondo, un ubriaco, non so, è sprovvisto di documenti e quindi è impossibile identificarlo. Un medico che dalla finestra aveva avuto il sentore della disgrazia presta i primi soccorsi e consiglia così di portarlo d'urgenza quel povero uomo in un ospedale. Un tassista che è lì si rifiuta però di condurlo con la propria vettura. Perché? Perché nessuno gli avrebbe pagato la corsa. Insomma, in un modo o nell'altro riesce ad arrivare all'ospedale di Santa Croce, dove vengono ricoverati gli indigenti. Passa un giorno prima che sia riconosciuto, giusto il tempo perché il cappellano della Sagrada Famiglia, in visita all'ospedale, annunci la scomparsa del grande Antoni Gaudí, il più catalano dei catalani, l'uomo che non vedrà mai conclusa la sua più grande opera.
Run, run, run.
Igor, Marinella ci conferma quanto detto, cioè che la Sagrada Famiglia è qualcosa di meraviglioso, poi soprattutto adesso che sta per arrivare a completamento. Ecco. Noi siamo passati da Gaudì ai Tolkienez, è abbastanza ardito come passaggio, vero?
Ma forse se la si vuole guardare un po' da un punto di vista filosofico, neanche troppo.
No, poi sai che comunque c'è sempre un legame a mille storie. Siamo passati quindi da Barcellona a New York e non sembra, ma questo sottile filo rosso che unisce la storia del catalano a quella di Keith Haring, che del gruppo newyorkese è innamorato, beh, c'è un sottile filo rosso. Due artisti, sì, stiamo parlando di due artisti, due sognatori. Keith Haring dice: un muro è fatto per essere disegnato, un sabato sera per fare baldoria e la vita per essere celebrata. Ok, questa prima frase ci dice che il morigerato Anthony e Keith insomma sono abbastanza differenti fra di loro, ma noi andiamo a parare altrove. Cosa aggiunge? L'arte è per tutti. Disegnerò il più possibile per tutte le persone possibili, il più a lungo possibile. E lo dice, lo fa soprattutto quando sa che i suoi giorni sono contati, sa che l'AIDS non gli lascerà scampo. E a quel punto che ha l'idea, un quadro non finito, un'opera incompiuta, volutamente incompiuta. Come Gaudì sa che non potrà vedere la fine della sua Sagrada Famiglia, così Haring sceglie di fare qualcosa che rimanga un po' sospeso nel tempo, un omaggio a quelle persone che, come lui, hanno contratto l'AIDS. È il 1989, un anno poco più prima della sua scomparsa. Una grande tela, per lo più bianca, tranne che per un motivo a greca nel quadrante in alto a sinistra, con linee bianche e nere su uno sfondo viola. Delle striature di vernice viola colano poi in basso a sinistra. Tutto il resto della tela è volutamente vuoto, incompiuta, un omaggio a tutte quelle vite interrotte dalla malattia. Ed è un omaggio bellissimo, che qualcuno però regolarmente pensa di rovinare, fortunatamente non direttamente, come? Beh, facendo capo all'intelligenza artificiale. Con il suo ausilio su X compare la tela terminata, con tanto di didascalia abbiamo aggiustato, tra virgolette, la tristezza dell'opera. Keith Haring aveva dipinto anche per lui, peccato che non l'abbia compreso.
Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere senza fine.
Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri e non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna, stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere
senza fine.
Senza fine, non è solo una storia d'amore, non è solo musica, è anche una firma, quella di Michelangelo Buonarroti. Altro giro, altro genio, lui l'artista del non finito. Non è un capriccio e non è indolenza, a volte è pure pura ricerca, ma il più delle volte è una tecnica dove il non finito, che cosa fa? Mette in risalto ciò che non è finito, che è finito. Non sempre. Pensate per esempio alla precisione del suo Mosè, a quel muscolo in tensione, una particolare tensione attraverso la quale è possibile vedere un tendine emergere fra i muscoli della mano destra del Mosè. Michelangelo infatti studia l'anatomia, quella dei cadaveri, e inizia presto a farlo, quando ha 17 anni. Dopo la morte del Magnifico lo fa anche, diciamo, senza nessun problema, con il nulla osta di Piero de' Medici, perché non è un'attività ben vista, anzi è vietata, si rischia il rogo per negromanzia. L'odore di quelle carni lacerate e studiate nei minimi particolari gli rimane nelle narici, ed è forse per questo che di carne poi non ne mangerà più.
Dietro alle lenti due begli occhi neri e sotto il taglio finto di un sorriso, io lì di fronte vuota di pensieri, con la farina sparsa sul mio viso, sembro un pagliaccio travestito a lutto che si domanda che sto a fare qui. Lui sembra un corvo nero e brutto che vuole solo farsi dire sì e mi domanda cose senza senso, cose dovute alla stupidità di un corvo che vuole il consenso solo dai corvi della sua città. Appollaiato sulla sua poltrona, lui mi colpisce col suo becco acuto. Potrei annegarlo con un solo sputo, meglio parlargli con sincerità. E io col mio uomo solo un giorno fa dignità. E saltellando sulla scrivania, lui sta mangiando sulla pelle mia e sta cercando con la sua miopia mostrare la sua verità. Io che credevo nell'intelligenza, nella sapienza di chi è messo là a giudicare solo con coscienza, senza pensare alla sua vanità. Adesso parlo con un corvo nero che ascolta tutto ma non sente più. Lui sta volando come uno sparviero e non c'è modo di tirarlo giù. Dietro alle lenti due puntini neri e sotto il taglio finto di un sorriso, io lì di fronte vuota di pensieri, con la farina sparsa sul mio viso, sembra un pagliaccio travestito a lutto e si domanda che sto a fare.
Brandon ha 28 anni e non può immaginare, nessuno può immaginare, eppure sa che tutto ciò, come in un tetro presagio, è già successo nella sua vita. Brandon è figlio di un maestro di Kung Fu e di una studentessa universitaria sua allieva. Brandon è un attore, è cresciuto nel culto delle arti marziali e nel momento che sta per vivere al volto dipinto di bianco, come un fantasma, come un vendicatore delle tenebre. Sì, Brandon è il figlio di Linda Lee Caldwell, e soprattutto il figlio di Bruce Lee. Con papà Bruce pratica fin da bambino le arti marziali e ha 12 anni quando Bruce Lee muore per ragioni mai del tutto chiarite. Bruce Lee è sul set ad Hong Kong per un film che si intitola Game of Death, cioè il gioco della morte. È una coincidenza a dir poco macabra. Colpito da una forte emicrania, prende una pastiglia che contiene aspirina e meprobamato. La causa della morte di Bruce Lee è ancora oggi avvolta nel mistero. Va a dormire e non si sveglia più. La spiegazione è la più attendibile, è edema cerebrale dovuto proprio a una reazione allergica.
E tu chi saresti? Un clown? Un fantasma?
Qualcosa di simile.
Sembra di fare il surf altro che skate. Se solo smettesse di piovere.
Non può piovere per sempre.
È una delle frasi più struggenti del cinema, credo. E lo sarebbe anche solo senza conoscere cosa accade durante le riprese del Corvo, pochi giorni prima della fine delle riprese, per la precisione. La vita di Brandon, la breve vita di Brandon, è una serie di coincidenze ed incroci strani. E se solo nella nostra vita fossimo in grado di riconoscerle sul nostro cammino, credo che tante cose potremmo anche evitarle. Dopo aver studiato recitazione, fa finalmente il suo esordio ed è un film per la TV. Questo film si intitola Kung Fu, è il 1986 e quel film è l'estensione di una serie con David Carradine, una serie che suo papà Bruce Lee aveva praticamente ideato, ma che viene affidata a David Carradine perché i suoi lineamenti non sono orientali come quelli di Bruce. La carriera di Brandon è in ascesa. Ovviamente ci sono gli inevitabili paralleli con suo padre, i ruoli di genere nei film di arti marziali non mancano, ma Brandon Lee arriva finalmente anche a Hollywood e trova in un copione che pesca nel mondo dei fumetti il personaggio perfetto per lui, quello di Eric Draven, un antieroe dark, protagonista della striscia del Corvo. È per questo che, Igor, dicevo che questa è una storia per la tua anima rock, perché il protagonista del Corvo, tu lo conosci bene, immagino.
Beh, è piuttosto famoso, eh?
Ok, è la storia di un musicista rock di Detroit ucciso da una gang di criminali che viene risuscitato da un corvo per diventare poi un implacabile vendicatore. Allora, torniamo alla morte di Bruce Lee. Ha solo 32 anni e tra le cause della sua fine inspiegabile ce ne sono anche alcune di fantasiose. Si parla di una vendetta delle triadi mafiosi cinese, una maledizione lanciata sulla sua famiglia oppure una punizione per aver portato il Kung Fu in Occidente. Ecco, la morte di suo figlio Brandon è ancora più misteriosa e fa diventare il personaggio del Corvo un'icona dark degli anni 90, anche grazie ad una cosa, ad una colonna sonora strepitosa. Qui dobbiamo abbassare perché siamo all'ultima scena, l'ultimo respiro di Brandon, quella che darà origine a tutta la storia. Il suono del ciak è il segnale. Eric Draven entra nell'appartamento della sua fidanzata, aggredito dalla gang. Uno dei criminali, Fanboy, lo attende nel buio e gli spara con una 44 Magnum e lo uccide. Come sempre, lo stop segna la fine della scena. Il regista sembra soddisfatto, ma ordina: ne facciamo un'altra per sicurezza. Nessuno si è reso conto. C'è solo un particolare che sfugge a tutti, ma non a Jeff Imada, esperto in arti marziali, che sul set assiste Brandon. Brandon, infatti, non è caduto in avanti, come espressamente richiesto dal copione, ma viene rimbalzato all'indietro, colpito all'addome. Resta riverso sul pavimento mentre la pozza di sangue si allarga in pochi istanti, esattamente come doveva accadere nella scena. Jeff però tocca quel liquido denso e caldo e capisce tutto. La pistola ha sparato un colpo vero e quella pistola è stata presa su un altro set, armata da un non specialista. Una fatalità, un errore tragico, qualcosa che mai dovrebbe accadere, ma che sappiamo accadrà ancora, per esempio, nella storia del cinema, anche in tempi recenti. Forse ricordate la storia di Alec Baldwin pochi anni fa. L'attore che impugna la pistola, quello che interpreta Fanboy, è Michael Massey. esplode il colpo ad una distanza di 4 metri. La corsa in ospedale è disperata, 6 ore di sala operatoria, ma nella notte il cuore di Brandon cessa di battere. Mancano 3 giorni, in quel momento alla fine delle riprese, ed è il 31 marzo, e a quel momento la produzione prende la decisione di concludere il lavoro. C'è del materiale tagliato, l'ambientazione dark aiuta anche ad usare controfigure di Brandon e la storia prende un'altra strada e Il Corvo esce al cinema a fine maggio. Il fatto che sia un successo significa molto, ma non permette ovviamente a Brandon di vedere il suo successo materializzarsi. Michael Massey di quella scena non parlerà praticamente mai e come la sua carriera entrerà praticamente in un tunnel buio. Si ritira per qualche mese, poi torna a recitare in film e serie televisive e in ruoli minori. Recita anche in Seven con Brad Pitt e Morgan Freeman, ma non smette di pensare a quella tragica fatalità, non smette di pensare soprattutto ad un particolare. Sul copieno originale non era lui che doveva premere quel grilletto.
Aperçois